Care amiche e cari amici, buonasera a tutti e bentornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. In certi luoghi ed in certi momenti storici la musica non si poteva ascoltare. Uno di questi luoghi è stata l'Unione Sovietica dell'epoca stalinista, ma anche successivamente, sino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Non si poteva importare e condividere musica straniera, americana in particolare, era proibito. I ragazzi russi però, devo dire che si sono veramente ingegnati, trovando il modo di far girare tra di loro le canzoni di Chuck Berry, di Elvis Presley e del nostro amico Louis Armstrong. Come hanno fatto? Beh, lo descrive bene il sito Discog. Alla fine degli anni 50, un tal Ruslan Boglovsky, figlio di un brillante ingegnere, fonda il club del Cane d'Oro insieme al poeta Boris Tajin. Questi due hanno scoperto che gli ospedali si disfano in fretta delle lastre delle radiografie perché altamente infiammabili. Si inventano quindi un torchio speciale con il quale riescono a tagliare le lastre a forma di disco. Poi ci fanno un buco al centro con una sigaretta e poi riescono ad inciderci sopra le canzoni che catturano con mezzi di fortuna dalle radio clandestine. E poi fanno girare questi dischi e creano un mercato sommerso. I dischi costano un rublo invece dei 5 come i normali 78 giri, anche se durano pochissimo prima di rovinarsi. Ma hanno un vantaggio non da poco per un prodotto clandestino, si piegano facilmente e quindi si possono trasportare nascondendoli sotto i vestiti. E questa musica venne soprannominata la musica delle costole, perché sui dischi in trasparenza si potevano ancora vedere le ossa dei malati che si erano sottoposti alle radiografie. E di questa musica delle costole non beneficiò soltanto il rock ed il jazz americano, ma anche molti artisti russi che erano stati messi all'indice. Alcuni, soprattutto gli omosessuali o quelli fuggiti all'ovest, avranno una carriera in patria solo con l'ingegnoso sistema di questo club. Purtroppo, poco prima della caduta del muro, il mercato clandestino fu sgominato ed alcuni soci del club del Cane d'Oro faranno parecchi passaggi in cella ed ahimè un paio addirittura finiranno nei gulag. Incisi sui dischi delle costole ci finiranno i Pink Floyd, accusati di essere critici nei confronti della Russia a causa dell'occupazione dell'Afghanistan, Tina Turner e Donna Summer, bannate per i contenuti sessuali delle canzoni, il movimento punk, ma pure i Black Sabbath, gli Iron Maiden, gli Scorpions e i Village People, accusati per i contenuti dei testi. Leggo che oggi questi originali supporti, chiamiamoli così, si trovano ancora sulle bancarelle dei mercatini delle pulci nell'est Europa. Insomma, manco Stalin è riuscito a fermare la buona musica.
Back when a nickel would buy a giant jigger of respectable rye, piano players in the honky tonks would have to work on a slide. One tune was known to a few, some steady habitués too. So the word about spread around the South, very entre-new. You better dig that jazz band ball, 'cause it's the ball of them all. Four, five musicians in the small saloon, inventing a ragtime tune. They kinda made up their own brand without a note up on the stand, and they call it D-I-X-I-E, hyphen L-A, Candyland. Thank you.
you know it caught on. What's more, it was strictly bon ton.
'Cause like a winner at starting gate, your music got it and gone.
It moved from over the tracks into the society shacks.
It was wonderful
and deductible from the income tax. You better dig that jazz band ball, 'cause it's the ball of them all.
When the trumpet player takes a monologue, the people shout, well, who got dog?
And if you ask how come that yell, they kind of grin, then say, well, when the band plays J-A-double-Z, it's B-A-double-L. When the band plays J-A-double-Z, it's B-A-double-L.
Era At The Jazz Band Ball con i grandissimi Bing Crosby e Louis Armstrong. E per stare sullo stesso filone, dopo la musica in Russia vediamo un po' che cosa succedeva al ballo nella DDR, la ex Repubblica Democratica Tedesca. Dopo la Seconda Guerra Mondiale arrivò il rock and roll, che segnò una rottura generazionale ideologica con la musica ed i valori di quel tempo. E con questa musica c'era il ballo collegato, che aveva ovviamente un carattere fortemente trasgressivo. Così trasgressivo che, insieme a tutte le altre danze occidentali, non piacque per niente al regime comunista della Germania Est. Troppo decadente e con quelle mosse del bacino di Elvis quasi pornografiche. E poi vedere due adolescenti ballare a stretto contatto fisico era un pericolo all'ordine sociale costituito. Per sconfiggere il rock and roll, alla fine degli anni 50, i leader comunisti, devo dire che si diedero da fare. Corsero ai ripari ed inventarono una nuova musica e un nuovo ballo per i giovani, che chiamarono Lipsy. Vietate le mosse del bacino alla Elvis Presley e tenersi a debita distanza. Come era prevedibile, i ragazzi della DDR non erano certo disposti a prendersi un sostituto dell'originale. Il ballo, il Lipsy, fu un fallimento totale.
Well, I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. Well, the memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart? Well, another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. Well, in anger, unkind words ascend and make the teardrops stop. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart? See you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. But why do you run and hide from lies to try? It just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart? Well, there was a time when I believed that you belong to me. But now I know your heart is shackled to a memory. Well, the more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart? Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart? Why can't I free your doubtful mind and melt your cold heart?
Thank you.
Grande carica swing, era Raoul Malo in Cold Cold Heart. I fratelli famosissimi George e Ira Gershwin erano dei grandi compositori e nel 1937 composero il brano They Can't Take Away That From Me per il musical Shall We Dance. E nel musical c'era Fred Astaire che, stranamente, senza minimamente ballarlo, lo canta a Ginger Rogers. L'abbiamo già detto in un'altra puntata, Fred Astaire, non tutti lo sanno, oltre che essere un bravissimo ballerino, è stato anche un cantante di buon successo. Questo disco arrivò al primo posto delle classifiche nello stesso anno dell'uscita del film e subito lo spartito della canzone giunse tra le mani dei più famosi direttori d'orchestra dell'epoca, tra i quali Benny Goodman, Count Basie, Tommy Dorsey. Ne cantò anche una versione la cantante Billie Holiday, però stranamente successe che il brano venne presto dimenticato e le versioni pubblicate prima della fine della Seconda Guerra Mondiale furono pochissime. Il brano poi tornò alla ribalta nel 1949, grazie ancora a Fred Astaire, che lo riprese per il suo film I Barclays di Broadway, dove balla questo brano indossando un elegantissimo smoking insieme ad una bellissima Ginger Rogers vestita di un lungo scollato abito bianco con brillantini che le partono dalla spalla destra e scendono diagonalmente lungo il suo fianco sinistro. Lo trovate su YouTube. Ma la versione definitiva di questo brano è senza dubbio della coppia più famosa dello swing, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Bamba do 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 do, the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Thank you.
change my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Erano Ella Fitzgerald e Louis Armstrong in They Can't Take Away That From Me. I signori Spencer William e Jack Palmer sono gli autori nel 1926 del brano che diventerà poi un classico del jazz, I Found a New Baby. Piccola digressione sulla parola baby. Baby vuol dire ovviamente bambino, ma è anche un vezzeggiativo amoroso, un po' come dire tesoro. Più recentemente però si è sviluppata la parola babe, non con la Y finale ma con la E finale. E anche questo è un vezzeggiativo amoroso, però la sfumatura è diversa, non vuol dire tesoro ma è più verso il bambola. L'elenco degli artisti che hanno suonato questo brano è come una enciclopedia delle stelle del jazz, praticamente l'hanno suonato tutti, suonandolo a varie velocità. Richiama l'atmosfera della vecchia New Orleans. Tra le tante versioni, noi ci sentiamo quella del 1941 di Benny Goodman. Molto bella, però andatevela a cercare anche la versione di Sidney Bechet. Thank you. Era I Found a New Baby, uno straclassico dello swing, eseguita da Benny Goodman nel 1941. Era un brano però del 1929. Quel geniaccio di Duke Ellington nel 1940 addocchiò una canzone del 1917 che si chiamava Rose Room e ci aggiunse la sua impronta. La canzone, devo dire, sentendo l'originale, quella del 1917, almeno per il mio orecchio, cambia completamente. Duke Ellington ne fece un brano eccezionale, molto swing, in un tono dolce. Si intitola infatti In a Mellow Tone. Era In a Mellow Tone, uno dei pezzi migliori del grande Duke Ellington. Saltiamo adesso dall'epoca d'oro dello swing al 1969, al grande concerto di Woodstock. Sale sul palco un cantante che si chiamava Joe McDonald e canta una canzone pacifista contro la guerra in Vietnam. Ma c'è il ritornello della canzone che fa 1, 2, 3, 4, what are we fighting for? Ovvero sia 1, 2, 3, 4, per che cosa combattiamo? Peccato che la musica di questo ritornello è presa dal brano famosissimo Muscat Ramble, scritto nel 1926 dal famoso jazzista Kid Ory. E poi questo brano è stato registrato, secondo Kid Ory stesso, per la prima volta da Louis Armstrong nello stesso anno. Sul concerto di Woodstock, Kid Ory non la prese affatto bene. La sua composizione era stata suonata davanti a un pubblico immenso e lui non ci prendeva neanche un dollaro. Secondo la ricostruzione di Ted Gioia, che è un critico, uno storico del jazz, un pianista, un compositore e un produttore discografico californiano, insomma uno che se ne intende di queste cose, Kid Ory sul letto di morte chiese a sua figlia di perseguire questo cantante di Woodstock per vedersi riconosciuto il diritto d'autore. La situazione poi si ingarbuglia quando arriva Louis Armstrong a dire di essere lui il vero autore del brano e che Kid Ory gli aveva dato solo il titolo. E come se non bastaste, il trombettista Sidney Bechet ha affermato che Muscat Ramble era in realtà basato su una melodia che aveva sentito da bambino a New Orleans, chiamata The Old Cow Died and the Old Man Cried, attribuendolo a Buddy Holden, il pianista, il jazzista vissuto tra il 1800 e il 1900. Tuttavia ci sono troppe canzoni e troppe filastrocche intitolate The Old Cow Died per dimostrare la teoria di Sidney Bechet. Carico da 11, senza il consenso di Ory, i testi furono scritti per la melodia strumentale nel 1950 da Ray Gilbert, dopo che Gilbert ha protestato dicendo che aveva il diritto di condividere il merito con Kid Ory, l'American Society of Composers, Authors and Publishers gli ha assegnato un terzo del credito su tutte le esecuzioni di Muscat Ramble, vocali e strumentali. Insomma, la nascita di questo brano è veramente tormentata e misteriosa, persa nella notte dei tempi. Però, diritti d'autore a parte, oramai tutti ne riconoscono la paternità a Kid Ory. Il brano è orecchiabilissimo e dal primo attacco si piomba subito nella New Orleans dei tempi d'oro. Era Muscat Ramble. Nel 1924 debutta una commedia musicale intitolata Lady Be Good. All'epoca molti compositori scrivevano delle ballate sentimentali dolciastro-romantiche, molto vicine a quelle che i pianisti da salotto suonavano alla fine dell'Ottocento. I fratelli Gershwin, però, George e Ira, avevano in mente altre cose, quindi con la canzone che ha il titolo preso dalla commedia musicale producono un brano di tipo nuovo. L'indicazione di tempo date dai fratelli Gershwin dicono che questo brano, Lady Be Good, deve essere suonato lentamente e con grazia. Ma durante il corso degli anni, dato che questo brano è poi diventato uno standard jazz, la velocità di esecuzione è aumentata. Tante le interpretazioni, Lester Young insieme con Count Basie, Coleman Hawkins, Benny Goodman, Django Reinhardt. Popolarissima l'incisione del 1946 di Ella Fitzgerald. Noi invece ci sentiamo la versione di Artie Shaw. Sono Marco Bernardi, un abbraccio, il mio più forte del vostro. Alla prossima puntata.